buona domenica a chi è in ascolto di Rai Radio 3. Un saluto da Piero Sorrentino. Tornate con noi di Zazà anche in questa nostra nuova stagione assieme. È la 12ª Zazà, il settimanale di Radio 3 Rai che si occupa di Sud e di Mediterraneo, e lo fa stando al Sud. Noi siamo dal centro di produzione TV della Rai di Napoli. Un bentrovato che arriva anche dalla nostra squadra, che è composta dai curatori di Zazà, Daria Corrias, e da quest'anno anche con Marcello Anselmo. Benvenuto, bentrovato Marcello, in bocca al lupo, che è anche alla regia. Nella squadra che costruisce Zazà ci sono Serena Schiffini, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Mauro Mennuni, ultimo ma non ultimo, come si dice, alla console tecnica c'è oggi Flavio Amendola. Ciao Flavio, ben trovato anche a te. Raggiungete tutta la nostra redazione, contattateci attraverso i social network con la posta elettronica zazza@rai.it. vi ricordo che anche Zazà, come tutti i programmi di Rai Radio 3, si può ascoltare, scaricare, riascoltare in streaming o in podcast, oltre che con l'applicazione Rai Play Radio. Cominciamo l'ascolto musicale di questa settimana, che è dedicato a un disco di una cantante partenopea giovane ma già di notevole esperienza. Lei si chiama Antonella Maisto, ha avuto appunto numerose esperienze nello studio della musica lirica, in quella etnica, particolarmente appassionata di fado, tant'è che si è specializzata proprio in questo genere, e lo ha ricreato in una nuova forma, nuova formula che lei chiama etno dub. Questa formula l'ha trasfusa in un disco che ascoltiamo appunto in questa puntata di Zazà, che comincia proprio adesso con il brano È passata la vernata. Lei è Antonella Maisto e questo è Samar.
È passata la vernata, torna la primavera, solo in cielo giuro in terra e fucetto la fula. Thank you.
E comincia così il nostro ascolto del disco di questa prima puntata della nuova stagione di Zazà. Lei, Antonella Maisto, appunto, ha realizzato questo album che è fatto praticamente per intero da cover, appunto, di brani noti, brani famosi, un po' della tradizione, un po' della musica contemporanea. Per esempio questo È passata la vernata che abbiamo ascoltato è una rivisitazione del brano di Musica Nova del 1979, ma avrete modo appunto di ascoltare tutte le varie riletture che Antonella Maisto è riuscita a dare, per esempio, di alcuni classici come Pino Daniele. E in questo poi si vede anche l'arrangiamento di Mario Formisano. Il disco è arrangiato e prodotto da Mario Formisano, che è uno dei componenti storici del collettivo degli Alma Megretta. Questa puntata di Zazà, e in generale questa stagione di Zazà, abbiamo voluto così intonarla, improntarla al racconto di qualcosa che torna in maniera carsica nel racconto dei mezzi di comunicazione di massa, e invece sappiamo quanto sia una questione assolutamente centrale, strutturale, proprio della vita, del vivere associato, del vivere collettivo della città di Napoli, e poi in realtà non soltanto della città di Napoli. Sto parlando dei temi legati alla delinquenza minorile, varie indagini sulla delinquenza giovanile, tra emulazione, noia, sociologismi vari, spesso letture molto superficiali e qualcuna invece molto più approfondita. Beh, insomma, noi abbiamo pensato di rivolgerci a uno studioso che su questo per noi è una specie di, come dire, cassazione, come si dice. Ci ha raggiunto qui in studio, gli do il benvenuto, Isaia Sales. Buon pomeriggio, molte grazie.
Buon pomeriggio.
Siamo anche contenti con lui di riprendere ad ospitare appunto voci qui nel nostro studio C di Fuori Grotta. Isaia Sales, docente di storia delle mafie all'Università Sor'Orsola Benincasa di Napoli, ha scritto molto sul Sud Italia, studioso del fenomeno della Camorra, credo il più autorevole, insomma, si può dire senza particolare paura di smentita. Ha pubblicato per esempio da Rubettino Storia dell'Italia mafiosa nel 2015, Storia dell'Italia corrotta nel 2019, con Enzo Sciconte e Francesco Forgione, sempre da Rubettino, ha pubblicato L'Atlante delle mafie. E soprattutto Sales è uno studioso di dati che ci mette in guardia appunto dall'astrattezza di quei discorsi che gravano sul tema legato alla delinquenza minorile. Ha pubblicato Sales qualche settimana fa, insomma qualche giorno fa, su Repubblica, il quotidiano al quale ha cominciato a collaborare, un lungo pezzo, un long form, insomma un formato che Repubblica da qualche tempo in qua sta ospitando, proprio legato ai temi della delinquenza e delle devianze minorili, che comincia con una domanda, Isaia Sales, che le rivolgo proprio in apertura di questa conversazione. La domanda che lei si pone nel suo testo è: ma esiste un'emergenza criminale minorile in Italia? Cioè un'emergenza di fronte alla quale le norme in vigore vanno radicalmente messe in discussione e cambiate? Perché sembrerebbe una domanda retorica, invece è appunto un cuore pulsante della questione.
Beh, la domanda è ovvia perché l'allarme è molto forte sui giornali, sui mezzi di comunicazione di massa, ma a volte una cosa è la percezione e una cosa la realtà. Chi si occupa di questi fatti, e soprattutto a dimestichezza con i dati, deve prima interrogare i dati. E i dati ci dicono che in Italia il rapporto tra coloro che vengono denunciati all'interno di questi minori è del 3,5%. Se paragoniamo questo dato, il numero di denunciati minori, in rapporto a tutti i denunciati, notiamo che rispetto a tutti gli altri paesi europei l'Italia è assolutamente al di sotto. Quindi in Italia, se dobbiamo usare i numeri, non c'è un allarme dal punto di vista della criminalità minorile. Se poi indaghiamo il fenomeno in Italia all'interno di questo 3,5%, scopriamo delle cose singolari, che per esempio, contrariamente a tutto ciò che noi pensiamo e che i mezzi di comunicazione ci trasmettono, non è Napoli la città che ha il maggior numero di denunciati minori, è Bologna. E quindi anche qui forse converrebbe, prima di parlare, come dire, interrogare i dati e guardare le statistiche, e scopriremmo un'Italia molto diversa da quello che ci viene raccontato. Ecco, il primo invito che uno può fare: proviamo a conoscere meglio l'Italia con i dati, con le cifre e non con le impressioni.
Nel 2018 nel nostro paese ci sono state, cito sempre da questo studio di Isaia Sales su Repubblica, ci sono state 870.000 segnalazioni di reati alle autorità giudiziarie, persone fermate e arrestate, di questi solo il 3%, 3,5% riferibile a minori, mentre si arriva al 5,5% in Spagna, al 6,5% in Grecia e numeri a due cifre per Francia, Austria, Olanda, Svezia e Finlandia. Quindi il primo dato da segnalare, dice Sales, è che nel centro e nel nord dell'Europa la criminalità minorile assume aspetti di gran lunga più preoccupanti rispetto a quelli dei paesi del Mediterraneo. Però questo già ci porta a un primo nodo della questione, cioè perché, se i brutti dati ci dicono questo, abbiamo in Italia una percezione invece così calcata, così marcata della questione? Cioè, punto primo. Punto secondo, è soltanto un tema appunto legato all'emergenza criminale, oppure, come sospetto che ci dirà Isaia Sales, è legato anche per esempio all'emergenza sociale, alle povertà, alle disuguaglianze sociali, ai servizi, all'istruzione? Cioè tutto questo poi va a cascata ovviamente sulla emergenza di quei dati.
Infatti, quando dico che non esiste un'emergenza di criminalità minorile in Italia, non dico che non esiste il problema della criminalità, ma una cosa è l'emergenza e una cosa il dato strutturale della criminalità minorile in Italia. Perché rispetto agli altri paesi europei, sulle quattro caratteristiche che spingono al crimine, cioè la deprivazione, la noia, l'emulazione e l'identità, mentre negli altri paesi europei la criminalità minorile è molto un problema di disagio che si trasforma in devianza, da noi è un problema di deprivazione, di emulazione e di identità, nel senso che è la criminalità minorile, per quanto riguarda il sud e il nord, ha due aspetti molto diversi. Nel senso che nel nord del paese la criminalità minorile è al 30, 35 e qualche volta in alcune città supera il 50% criminalità minorile di stranieri, mentre al sud in gran parte è di locali, di indigeni, chiamiamoli così. Quindi abbiamo già anche sulla criminalità minorile una differenza profonda tra nord e sud. Il nord più ricco ha attirato di più gli immigrati, il sud molto di meno. Nel sud il monopolio della delinquenza è nostra, italiana, non è degli stranieri, mentre nel nord per il 30% è un problema di stranieri. Che cosa voglio dire? Che della criminalità minorile in Italia incide la mancata integrazione degli immigrati e nel sud la mancata soluzione di importantissime questioni sociali. Quindi quando parliamo di criminalità minorile dobbiamo interrogarci su queste due cose: come fare integrazione, come risolvere questioni sociali, perché la criminalità minorile non nasce dal disagio della noia, non nasce dai ceti borghesi, dai ceti benestanti. Esistono problemi di questo tipo, ma sono marginali. I problemi del crimine dei minori è in gran parte dovuto a condizioni sociali e a condizioni di emarginazione. Per cui interroghiamoci sulla questione sociale. Chi ignora in Italia e nel sud in maniera particolare la questione sociale non può parlare di criminalità minorile, perché, come dire, dice delle cose false.
E questo che ci ha consegnato Isaia Sales è davvero appunto un nodo pesantissimo, incandescente, mi verrebbe da dire. Che giro e provo ad allargare un altro ospite che abbiamo appena raggiunto al telefono e che saluto, Maurizio Braucci. Buon pomeriggio Maurizio, grazie.
Buon pomeriggio a tutti.
Scrittore, sceneggiatore, molto attivo da anni nel campo del sociale, penso soltanto a un progetto importante e meritorio come Al Revuoto, un progetto di teatro e pedagogia che mette in comunicazione i quartieri del centro di Napoli e della periferia della città. Maurizio Braucci da pochissimo ha realizzato anche un piccolo cortometraggio. Maurizio, ci dici un po' qualcosa di questo lavoro? Lo hai fatto intanto con i giovani detenuti del carcere di Airola in provincia di Benevento, che hanno partecipato, se non ho capito male, a un corso di sceneggiatura che hai tenuto in cella.
Sì, io ho cominciato questo laboratorio nel 2018 e ancora lo conduco, è un carcere minorile a Airola, abbastanza irraggiungibile. Io dico che il carcere è dentro e fuori, perché parliamo di una provincia come quella beneventana, dove per i giovani appunto c'è ben poco, molti emigrano, quindi immaginate anche questa dimensione sociale molto complessa. E dal 2018, devo dire, all'inizio io ero un po' perplesso dell'idea di fare un corso di sceneggiatura a dei detenuti giovani. Sono i ragazzi che poi io ho incontrato lì dentro, le cui, diciamo, gesta avevo letto a volte sui giornali e che ho rincontrato lì, conoscendo anche i motivi del loro essere lì. Situazione anche molto difficile dal punto di vista appunto dei reati, ma anche della psicologia e soprattutto della rete di, a volte, criminalità organizzata o non organizzata che ruota intorno ai contesti di loro provenienza. Devo dire che l'esperienza invece mi ha sorpreso, perché con i ragazzi abbiamo trovato una chiave, diciamo, anche di lettura del nostro corso, che secondo me può essere utile, cioè ridiscutere quello che è il modello maschile, macista, patriarcale, violento, quindi, che sta alla base di un immaginario che poi porta questi ragazzi a diciamo, commettere dei reati, a volte, ripeto, all'interno delle dinamiche di criminalità organizzata o di metodo mafioso, no? Dovete immaginare che sono ragazzi che resteranno, insomma, per molti anni negli istituti di detenzione, magari poi passeranno in quelli per adulti, quindi sono situazioni molto difficili. Ridiscutere questo modello è stata una chiave di volta, perché abbiamo cercato, attraverso delle storie scritte insieme, di rappresentare un immaginario del maschile diverso, dove il maschile abbia una riconosciuta fragilità, sensibilità, non debba essere per forza l'uomo forte che poi arriva magari a farsi, come dire, vendette e giustizie da solo. Lavoriamo in questo ambito non solo con la sceneggiatura, anche col teatro. E io adesso ho un ruolo più di direttore artistico, e quello che io ho pubblicato, diciamo, online, che si trova disponibile su YouTube, al titolo Ragazzi da paura di Maurizio Braucci, è stato il nostro primo progetto. Su cosa abbiamo lavorato? Sulle paure di questi adolescenti che noi vediamo sulle pagine di Cronaca Nera come se fossero dei piccoli Al Capone, appunto dei piccoli boss, ma in verità scopri delle psicologie, diciamo, molto fragili, che chiaramente noi, diciamo, noi operatori, con una battuta, forse se avessero trovato prima del carcere quelle occasioni di formazione che poi gli vengono fornite, diciamo, nel carcere, magari non si sarebbero trovati lì. Ecco, questa è un po' la base su cui abbiamo lavorato su questo cortometraggio, che è un piccolo corto horror, diciamo, un po' anche ironico,
sì.
Che ci ricorda che questi sono degli adolescenti precoci con delle grosse problematiche, ma rimangono delle personalità fragili.
L'ho visto ieri sera, l'ho trovato divertente, sì, ma anche appunto molto anche, sì, emozionante, con una sua linea anche un po' poetica, davvero, insomma, coinvolgente e commovente. Noi ne abbiamo isolato un piccolo frammento che ascoltiamo assieme e poi torniamo qui in studio.
Oh, ma rompimo buonanno pochi caffè.
Come? Eppure, ma noi? Un carcere senza un caffè fosse ancora più pesante, eh?
Mamma mia, eh.
Come messi senza ballo? Oh, sta zitto, Salumeno Luigi. Salumeno Luigi.
Che dai, Salumeno? Comunque è meglio a San Galero con il cimitero.
Wow, cimitero, ma noi? E chi caccia il bello e buono? Fammi fare una rattata, eh.
Oh, Giuseppe, ma che è là?
Alla Roma, dov'è?
Là, oi, ma che è la cosa?
Oh, ero io pure.
Mio fantasma la sposa.
Ma no! Lui! Lui! È il tuo fantasma!
Ma no, ma no! La sposa, lui!
Tu fantasma la sposa, lui!
Ma che state combinando?
Aiutateci, c'è sto spirito!
Là fuori ci sta!
Ma quale spirito, mannaggia!
Aiutateci!
Aspettate, ma tirami un coppo lento! Subito! Vieni avanti, un po' si va!
Ma è vero, tu basta!
E vabbè!
Sì, ti ha scritto che sta zitto!
Questo prima era una sezione femminile, si stava in Hawaii, aveva sposato, mi sta a bascia, il tuo marito non ha potuto.
E questo era un frammento che abbiamo ascoltato dal cortometraggio Ragazzi da paura, realizzato da Maurizio Braucci, con la regia di Braucci, con i giovani detenuti del carcere di Airola di Benevento, scritto un paio d'anni fa, nel 2019, nel corso di un seminario di sceneggiatura che Braucci ha tenuto in questo carcere. Ci stava ascoltando appunto Isaia Sales, che è sempre con noi qui in studio, al quale vorrei, ed è una domanda che poi pongo a entrambi, compreso Maurizio Braucci, vorrei girare la questione relativa a una discussione, come dire, anche in questo caso atavica, che ci si porta dietro da decennio, praticamente da quando si parla di questa questione qui in città Napoli, cioè il ruolo della cosiddetta, sempre che esista qualcosa di simile, borghesia cittadina, il ruolo che insomma l'altro lato, l'altra parte della città ha, intrattiene con questi giovani, o meglio non intrattiene sotto molti punti di vista. E vi pongo questo tema partendo da un caso molto concreto che ha fatto discutere molto la città negli ultimi mesi, cioè i murales dedicati ai giovani, alcuni giovani criminali che sono stati uccisi anche durante delle azioni appunto violente, predatorie, in particolar modo per esempio il caso di Ugo Russo, il giovane ucciso nel 2020 da un carabiniere fuori servizio durante un tentativo di rapina. Faccio una piccola sintesi per chi non si ricordasse bene questo fatto di cronaca. A un certo punto familiari e amici di Ugo Russo hanno deciso di voler ricordare e omaggiare questo loro figlio, fratello, parente, amico, facendo dipingere appunto l'immagine di Ugo Russo sulla facciata di un palazzo del centro cittadino. A un certo punto questa roba è sembrata una specie di offesa, di violenza, di incitazione al crimine, di proposizione di un modello criminale che invece andava soffocato. Si è chiesta la rimozione di questo lavoro e la si è ottenuta. Questa contrapposizione, Isaia Sales, che cosa ci dice, che cosa ci racconta, che cosa disegna rispetto a questo tema? Qual è la sua idea, la sua posizione?
La mia posizione in assoluto è che non si può fare nessun incoraggiamento al crimine, né tantomeno per immagini o attraverso murales. Il caso di Ugo Russo è particolare, non è ascrivibile all'interno di questa problematica di evitare qualsiasi omaggio al crimine, anche se di giovani criminali. È un ragazzo che è stato ammazzato mentre compiva una rapina, e fino a prova contraria non c'è la pena di morte, e quindi il fatto che la famiglia e gli amici abbiano ritenuto non di omaggiare, ma di ricordare una giovane vita spezzata può essere anche interpretata come ricordare alla città che cosa succede. Ecco, io la prendo da questo punto di vista, almeno la vicenda di Ugo Russo. Ricordare che c'è un ragazzo sotto i 18 anni che aveva già parenti coinvolti e che va a fare una rapina, non ha neanche una pistola, una pistola vera, e viene ucciso. Ecco, forse la città dovrebbe interrogarsi su perché avvengono cose di questo tipo. Cioè, nella città la possiamo descrivere in tanti modi, da Vincenzo Cuoco in poi abbiamo parlato delle due città, ma dobbiamo ricordare che, ripeto, Napoli è una specie di trattato di sociologia criminale a cielo aperto, e il sociale è fondamentale per capire quello che avviene. Noi abbiamo una rimozione totale del sociale, e quando rimuoviamo le questioni sociali esse si vendicano producendo giovani criminali, producendo giovani che per affermarsi si affermano, lo fanno attraverso atti predatori. E dunque torniamo alla parte della città che vuole capire le ragioni dei suoi problemi, deve comprendere che se c'è una quota importante di popolazione che non va a scuola, che ha genitori in galera, che non ha un assistente sociale che si occupa di lui, che non ha luoghi di aggregazione, che non ha opportunità lavorative né di studio o di altro, questi saranno domani necessariamente, perché c'è un nesso, se non interviene qualcosa di che si contrappone, essi necessariamente saranno reclute dei carceri di domani. Quindi la questione del crimine minorile o della devianza minorile a Napoli è una straordinaria questione sociale, non irrisolvibile, ma difficilmente risolvibile nelle attuali condizioni. E quindi ricordiamo a noi stessi che se un ragazzo anticipa la sua entrata nel crimine, difficilmente ne uscirà, se non con la galera, se non con il cimitero. E dunque proviamo a fare in modo che fin dalla nascita, in determinati quartieri, fin dalla nascita si possa fare in modo di incontrare delle opportunità. Che sono queste opportunità? Un maestro, una persona che ti cambia la vita, un invito alla cultura, un invito al teatro, un invito allo sport, cioè che non abbiano come modello soltanto quelli che riescono attraverso la sopraffazione. Non è molto complicato.
Maurizio Braucci, su queste parole molto nutrienti di Isaia Sales e anche sulla questione del murale di Ugo Russo.
Ma condivido in pieno quello che dice Sales. Posso rispondere con un altro caso. A Napoli la Galleria Umberto, una galleria commerciale dell'Ottocento, molto bella, è sempre sotto una questione, che i ragazzi di notte ci giocano a calcio e tutti si lamentano perché dicono rompono, gridano, è tardi, eccetera, eccetera. Nessuno mai di quelli che si lamentano ha pensato ad una questione. Napoli è una città che non ha strutture sportive adeguate al numero dei suoi giovani. Quindi ci si lamenta, però non si individua anche la vera causa. È molto semplice, come dire, delegare poi alla polizia, alle autorità di risolvere il problema di una città che è nostra, dove ci sono tutte le questioni che sta ben detto. Quindi trovo grave che sul murale di Ugo Russo, soprattutto la borghesia intellettuale, anche di sinistra, si sia espressa in una maniera che a me ha ricordato molto un tema che è il conflitto di classe. Cioè proprio queste sono delle persone problematiche eccetera, ma noi vogliamo vivere la città in una maniera appunto vivibile senza che questi disturbino troppo.
Però su questo c'è stato un appello, Maurizio Brucci lo sa molto bene, proprio di intellettuali di sinistra o comunque persone impegnate che hanno invece difeso quella cosa.
Sì, io ero tra i firmatari, abbiamo condotto questa battaglia che poi è persa perché il murale verrà cancellato. E altra questione, di fronte al dolore degli altri, i murales sono oggi un tema molto diffuso nella città. Io sono nel mio quartiere, abito a Montesanto, due casi di giovani morti precocemente per non casi criminali, comunque sono stati ricordati con questi murales. Quindi, come dire, io ho sentito anche un certo cinismo, devo dire anche forse una stanchezza, un'insoddisfazione da parte dei cittadini più, come posso dire, privilegiati, eccetera. Ma non ne usciamo così. Se Napoli ha delle problematiche, aggiungo a tutto quello che Sales ha detto, e anche per una annosa questione della sua borghesia, che è una borghesia che non ha mai nemmeno pensato a delle reali riforme che garantissero anche alla stessa borghesia una maggiore vivibilità. Servono delle politiche culturali, quello che vi dicevo sul carcere, ma per me in tutti gli istituti minorili bisognerebbe lavorare, ma come politica culturale istituzionale affidata a persone preparate su questo, a ridiscutere questi modelli e questo immaginario appunto prevalente che portano, che voglio dire è un immaginario che è molto costruito dall'industria culturale, non è che nasce nei bassi o appunto nei bassi fondi, proprio alla base. C'è una fragilità, su questa fragilità bisognerebbe intervenire, purtroppo Napoli in questo non dà segni di comprensione. È come se ognuno pensasse a un proprio godimento possibile della città finché può. Quindi, secondo me, ci sono degli adulti che sono ancora più immaturi di questi adolescenti, perché continuano a ritenersi come dire, qualcuno che deve invocare un padre, che l'istituzione, eccetera, eccetera, che gli risolvi i problemi.
Il tema è molto, come dice, ampio, largo e vasto. Isaia Sales, se ha qualcosa da dire in 20 secondi, la dica.
No,
poi
no,
ci
assolutamente, sono anch'io d'accordo con Maurizio.
Va bene, molte grazie a entrambi, Isaia Sales e Maurizio Braucci, per aver affrontato appunto un tema che ci sembrava così, quasi un piccolo manifesto di poetica da mettere in apertura di questa nostra nuova stagione di Zazà, che continua al centro di produzione Rai di Napoli con l'ascolto del disco della settimana di Zazà. Il disco è Samar, lei è Antonella Maisto e questo brano che ascoltiamo adesso è Dalla Dala, Esce Sola. questo era Dalla Dala, Yesh Sola, lei Antonella Maisto, il disco della settimana qui a Zazà e Samar. E in effetti questo brano che abbiamo appena ascoltato mette assieme un po' Napoli e sì, non lo so, probabilmente lo Yemen, insomma è un esempio perfetto di quell'etno dub incarnato appunto da questo lavoro di Antonella Maisto, che apre adesso una pagina qui a Zazà che vogliamo dedicare, come si dice doverosamente, ricordo di un pugile editore, ma devo dire anche proprio amico di molti di noi qui a Napoli e non soltanto a Napoli. Sto parlando di Tullio Pironti, l'editore scomparso lo scorso 15 settembre a 84 anni nella sua casa di Via Toledo, pugile editore, numerosi successi quelli di Tullio Pironti, aveva pubblicato nella sua casa editrice le opere non soltanto degli anglo-americani, per i quali è giustamente ricordato, ma anche di moltissima letteratura per esempio araba, o il Nobel egiziano Najib Mahfouz, ma poi appunto De Lillo, Bret Easton Ellis, Raymond Carver, e poi era stato capace Tullio di inventarsi anche una serie di libri di clamoroso successo, ne dico soltanto uno tra i molti, il libro di Marrazzo su Raffaele Cutolo, il camorrista, da cui poi fu tratto il famoso film di Giuseppe Tornatore con Ben Gazzarra. Qui a Zazà vogliamo arricchire il suo ricordo, cominciato qui a Radio 3 con Antonio Franchini ai microfoni di Fahrenheit nella puntata dello scorso 16 settembre, con un amico sodale di lunghissimo corso che ci sta ascoltando al telefono e che saluto, è l'attore Antonello Cossi. Antonello, buon pomeriggio, molte grazie.
Buon pomeriggio a voi, a tutti voi e a coloro che sono in ascolto, grazie.
Antonello Cossi, appunto, non soltanto attore, ma anche figlio di un famoso pugile, come pugile è stato Tullio Pironti, molto legato all'editore napoletano Antonello Cossia, tra l'altro con il nostro regista Marcello Anselmo aveva partecipato anche a un audiodoc che ascolteremo tra qualche minuto, dedicato ai pugili a Napoli nel dopoguerra. Ma insomma, prima di tutto voglio chiedere ad Antonello Cossia un suo ricordo personale di Tullio Pironti, che poi sono le cose che restano di più, no Antonello? I rapporti, le relazioni, le cose che ci portiamo dietro delle persone a cui abbiamo voluto bene e che poi quando vanno via ci tornano alla mente, magari anche cose secondarie ma che per noi sono importanti.
Assolutamente, hai detto cose giuste e confermo diciamo questo tuo pensiero ribadendo con il mio pensiero relativo alla grande umanità di Tullio, che è qualcosa diciamo rimasta immediatamente dietro e attaccata a questa sua bellissima personalità pubblica, no? Questa vita da attore e americano, vita da attore da grande film, di grande respiro, editore, pugile, legato ai grandi personaggi della letteratura, grande inventiva, intelligenza e prontezza sul mercato, cioè una figura davvero prismatica che sembra lontana appunto dalla semplicità e dall'ordinarietà, dall'immediatezza del quotidiano, e invece una figura di grande presa e di grande verità e sincerità popolare, proprio perché appunto un uomo del popolo che veniva dal popolo, che però è stato in grado di mettersi in contatto, in relazione con i grandi movimenti di pensiero di quegli anni, sì. E lo ha dimostrato appunto nella sua capacità anche imprenditoriale da editore.
Insomma, sì, perché poi è riuscito a fare l'editore Tullio Pironti appunto in un periodo in cui sì, certo, era diverso essere un piccolo editore di quanto significhi essere un piccolo editore adesso, però non era neanche più semplice, anzi forse i mezzi erano
assolutamente scarse. Beh, lo confermo con una bellissima testimonianza riportata nel suo libro Pugni e Cazzotti, sì. In cui appunto c'è questa bellissima impresa telefonica di velocità in cui riuscì ad aggiudicarsi appunto, credo che fosse proprio il camorrista che citavi poc'anzi, combattuto con una, o forse un libro che gli era stato proposto da Fernanda Pivano.
Sì, no, era meno di zero di Bret Easton Ellis. Sì.
Ah, Bret Easton Ellis, esatto, che si giocava con una fortissima e importante casa editrice.
Beh, sì, diciamolo, con Mondadori, insomma, era una corazzata.
Esatto, sì, io ho proprio una visione personale, sì, se sì. Posso dirlo in diretta e condividerlo con voi con una grande sincerità, fuori dalla formalità, io ho perso un po' un secondo padre, insomma, nel senso che frequentavo la libreria di Tullio dall'età di 5-6 anni, perché papà, appunto, oltre ad averci insieme avuto una parte di percorso pugilistico, era poi divenuto un suo grande amico nella
questa,
vita.
Questo era bello, perché appunto poi, per citare il titolo del libro di Tullio, questo Libri e Cazzotti, che era un po' appunto quello che capitava a te con tuo padre, perché da qualche parte, se non sbaglio male, se non ricordo male, su Facebook hai scritto: dalla prima elementare, sì, ho frequentato la libreria in cui mio padre mi portava ad acquistare i libri scolastici, e ha continuato, sì, a farlo per tutti gli anni in cui è stato necessario. Quindi anche in questo,
sì,
caso,
e ti dirò di più.
Sì, sì.
Sono stato in libreria il giorno dopo, diciamo, la cerimonia funebre, perché avevo la lista di seconda media della mia prima figlia, che sono andato naturalmente a prendere da Tullio, da Pironti, come era oramai abitudine da un po' di anni. Quindi mi sembra molto bello questo filo della vita semplice che si intreccia, oserei dire, se non spero non appaia troppo pretestuoso, presuntuoso, la grande storia nella modalità in cui appunto la intendeva il Samorant. Cioè, Tullio Pironti ha una S maiuscola, che è la grande storia legata appunto alla sua azione da editore, da imprenditore, e poi c'è quella S minuscola della vita, delle relazioni umane, delle persone. Pensa, io ho anche lavorato nella libreria di Tullio, ho fatto un paio di campagne scolastiche, quindi sono in grande rapporto anche con tutte le persone che gli sono state intorno. Ho visto crescere la sua nipote Chiara, su cui adesso, diciamo, con grande forza e con grande coraggio, diciamo, è rimasta un po' l'eredità e la responsabilità. C'è suo nipote Cesare, cioè io li ho visti da ragazzini, li ho visti da piccoli, appunto, frequentare la libreria, perché proprio negli anni poi, tra l'altro, era un luogo mio di passaggio, perché io abito poco lontano. Certo. E in questi anni ho avuto anche un'attività lavorativa lì vicino.
Sì, diventa una frequentazione appunto poi quotidiana, come provo a dire prima, no? Molti napoletani che passavano a comprare i libri sulle bancarelle di Tullio Pironti, provando anche a contrattare i prezzi dei libri esposti in vendita, e diventa poi appunto un cerchio che si chiude. Lo citavamo prima, appunto, tuo padre Agostino Cossa è stato un importante, famoso pugile italiano, e tu hai ricordato la figura di Agostino Cossa assieme a Tullio Pironti in questo radiodocumentario al quale facevo riferimento prima, realizzato da Marcello Anselmo, Breve storia di Guantoni e Cazzotti, pugili all'ombra del vulcano, che è andato in onda nella radio svizzera di lingua italiana nel novembre del 2017. Appunto, da quel lavoro, e ci salutiamo, molte grazie a Antonella Cossa per essere stato con noi, per aver voluto ricordare un po' la figura di Tullio Pironti, che ci sembrava doveroso fare. Da quel lavoro, dicevo, ascoltiamo adesso un piccolo estratto.
Incontro pugilistico a Napoli per il titolo di campione di piazza del plebiscito. Vendaggio regolamentare con la leggera variante che esso viene applicato agli occhi anziché alle mani. Invece che due, gli avversari sono tre. Gli organizzatori hanno pensato di rimediare alla disparità tra il peso massimo e il peso medio aggiungendo un peso mosca, o per meglio dire moscerino. Forza moscerino, fai di più.
Gli anni dopo guerra, quindi c'era molta fervente in città, era, diciamo, la ripresa, era negli anni 50, quindi erano gli anni della ripresa, quindi c'era molto entusiasmo, a differenza di oggi, che sembra entusiasmo c'è, cioè, molto poco. È sempre così, quando uno inizia un'impresa, là era un'impresa, noi venivamo dalla guerra, quindi era tutto difficile, e quindi ci stava l'entusiasmo e la voglia di riuscire, e c'erano gli americani, ricordo, poi incominciai a fare il pugile un po' più in là, e spesso andavamo sulle navi americane a combattere. Io in verità non ho mai combattuto nella nave americana, ci sono andato una volta, ho visto il mio avversario, che era un negro con due braccia mostruose, stava vicino al sacco che si allenava, e io dovevo fare con quello. Disse: maestro, ma quello devo combattere io. Maestro Camerlingo. Guarda, se è quello, sì, farei un bel combattimento. No, no, maestro, non ci pensate proprio. Io con quello non ci farò mai.
Le mille vite di Tullio Pironti che già si coagulavano intorno alla sua voce che abbiamo ascoltato in questo piccolo estratto dal radiodocumentario di Marcello Anselmo, Breve storia di Guantoni e Cazzotti, Pugili all'ombra del vulcano. Se volete recuperarlo, riascoltarlo integralmente, basta andare nel programma intitolato Laser della Rete 2 della Radio Svizzera Italiana, sul sito appunto della Radio Svizzera Italiana, e cercare questo lavoro, Breve storia di Guantoni e Cazzotti, che è andato in onda appunto nel novembre del 2017, con il quale chiudiamo questo, ci è sembrato appunto doveroso, omaggio alla figura di Tullio Pironti. E intanto Zazà continua la sua domenica pomeriggio in musica con Antonella Maisto. Il disco della settimana è Samar e questa è O Primeiro Canto.
Un batuc chi o arbre, il suor del tuo rosto lavrare a terra.
il primo canto o primeiro canto dall'album Samar di Antonella Maisto, che ci porta in questa parte del pomeriggio di Zazà alla nostra Sardegna. Torniamo alla nostra sede Rai di Cagliari, da dove tra qualche secondo vi raccontiamo di una pagina nera, terribile, che ci siamo appena lasciati alle spalle, l'estate di fuoco appunto in Sardegna, migliaia di persone sfollate, migliaia di ettari di territorio, di boschi, di uliveti, di campi che sono andati in cenere, in fumo, moltissimi animali morti purtroppo, aziende agricole devastate, case danneggiate, davvero un bilancio molto pesante, dei roghi che sono scoppiati soprattutto nella zona dell'Oristanese. Noi abbiamo pensato di parlare di fuoco con l'autore di un libro, lui è Giuseppe Mariano De Logu, il libro è Dalla parte del fuoco, l'hanno pubblicato le edizioni Il Maestrale. Mariano De Logu è un conoscitore molto competente di questi temi, è stato dirigente del Corpo Forestale e di Vigilanza della Sardegna, negli ultimi 30 anni ha gestito decine di operazioni di estinzione di incendi appunto nell'isola sarda, ed è un punto di vista piuttosto interessante, almeno così ci sembra, perché ragiona su una così riabilitazione del fuoco come strumento di prevenzione degli incendi, oltre naturalmente a una gestione responsabile del bene paesaggistico che riguardi le politiche regionali, ma che sia punto di partenza delle basi, delle piccole comunità. Ascoltiamo Giuseppe Mariano De Logu al microfono di Serena Schiffini, alla quale passiamo adesso la linea.
Grazie Piero, buon pomeriggio agli ascoltatori, e in questa nuova stagione è sempre bello poter parlare di Sardegna a Zazà. Lo facciamo cominciando però da un argomento doloroso, gli incendi che l'estate appena trascorsa hanno devastato la nostra isola. Negli studi RAI di Cagliari insieme a me oggi c'è Giuseppe Mariano De Logu, buongiorno.
Buongiorno.
Giuseppe Mariano De Logu è stato dirigente del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, è esperto di scienze forestali, al momento insegna nell'Università di Sassari tecniche di protezione civile, ma soprattutto De Logu ha coordinato in passato tante operazioni di estinzione degli incendi proprio nei territori che sono stati aggrediti dal fuoco a fine luglio. Quindi le chiedo subito, Giuseppe Mariano De Logu, come ha vissuto quelle ore? Qual è stato il suo primo pensiero davanti al fuoco che si mangiava boschi e insomma un territorio meraviglioso della Sardegna?
Beh, il primo pensiero, come tutti noi sardi, è stato un sentimento di dolore. Di dolore perché ho rivisto delle scene che speravo che non si verificassero più. Però la ragione mi diceva anche che non è stato l'ultimo e non sarà l'ultimo, perché purtroppo vedremo altre di queste situazioni.
Lei è stato in Montiferru, la zona interessata dagli incendi che sono arrivati fino alla Planargia, ricordiamo che sono andati in fumo 20.000 ettari di territorio sardo. Nell'83 e nel 94 ci furono altri incendi molto importanti in quei territori.
Esatto, c'è una ciclicità con cui l'incendio si presenta nelle forme che abbiamo visto. Però c'è una differenza che nell'83 e nel 94 in qualche modo la direttrice della propagazione è stata più facile da controllare. Questa volta c'è stata sostanzialmente una profonda instabilità atmosferica che ha generato dei cambi repentini di direzione del vento e di conseguenza anche della propagazione delle fiamme. Dunque per alcuni versi c'è stata una sorta di imprevedibilità. Tuttavia le conoscenze che abbiamo oggi ci dicono che quel fenomeno poteva essere previsto attivando una più attenta analisi del contesto territoriale e delle condizioni meteorologiche.
Lei è intervenuto molto negli ultimi mesi sul tema incendi e ha parlato spesso di consapevolezza del territorio. Di recente ho trovato anche un suo post, diciamo, che guarda al futuro, ha pubblicato una bella immagine di un leccio che sta germogliando lì nel territorio del Montiferru, come dire che si deve ripartire, che si ripartirà, però c'è anche una sua segnalazione. Si può ripartire solo con la partecipazione delle comunità locali e con processi pianificatori dal basso. Cosa significa questo?
Questo è assolutamente vero, perché non può esserci una ripresa che si fondi esclusivamente sulla delega all'ente pubblico o ai fondi europei. E il processo della consapevolezza del rischio è un processo culturale fondamentalmente, quindi tutti noi dobbiamo imparare a pensare al nostro territorio come un territorio che è sostanzialmente infiammabile d'estate. Dunque dovremmo imparare ad attuare quei comportamenti quotidiani e continuati nel tempo per i quali costruiamo noi stessi le condizioni della nostra autoprotezione.
Ecco, però rispetto a un disastro come quello che è avvenuto nel Monti Ferru e in Planargia, ricordiamo che c'è un'inchiesta giudiziaria per incendio colposo aggravato, ci sono circa 1 miliardo di danni, ci sono imprese distrutte dal punto di vista economico ma anche psicologico. Le responsabilità di chi sono? Perché qua si chiede una responsabilità da parte anche dei cittadini. Bisogna ricordare che un comitato spontaneo del Montiferru, qualche settimana prima che ci fossero gli incendi, aveva segnalato che i boschi intorno a quel territorio erano lasciati in uno stato di abbandono spaventoso e molto preoccupante. Si definiva una bomba orologeria che sarebbe potuta esplodere, e poi purtroppo di fatto è successo.
Che io sappia, quella lettera sostanzialmente si riferiva alla viabilità in prossimità dell'abitato di Cuglieri, quindi non faceva un'analisi concreta del Montiferru nel suo complesso. Certamente vi è un abbandono della campagna, che è stato uno dei motori fondamentali della propagazione di questo incendio. Il Montiferru è una montagna vulcanica, quindi strutturalmente anche con suoli fertili, con suoli profondi, ricchi di nutrimento. Dunque, dopo l'ultimo incendio del 94, la vegetazione è ricresciuta in modo rigoglioso. Sono mancate le cure colturali al bosco, i diradamenti, i decespugliamenti, soprattutto in prossimità della viabilità principale, che avrebbe consentito una migliore facilità di accesso ai mezzi di soccorso e quindi probabilmente avrebbe aiutato a ridurre i danni. Ma l'abbandono è anche un elemento che incide sulla nostra stessa economia. Noi compriamo la legna dai Balcani, la legna da ardere,
quando l'abbiamo vicino a
casa, però
i
nostri boschi non li utilizziamo per un malinteso senso di protezione dell'ambiente. Noi dovremmo in modo razionale, intelligente, utilizzare i nostri boschi senza depauperarli, favorendo anche una imprenditoria locale che si basi sulla lavorazione del legno. Penso per esempio non a grandi materiali come tavolame e paleria da opera, ma penso per esempio alla piccola paleria che serve per le vigne, per le attività agricole. E anche noi compriamo in Sardegna i pali di castagno dall'Irpinia. Dunque dovremmo essere rigorosi quando pensiamo a proteggerci, anche a produrre del reddito che ci aiuta ad essere protetti.
Lei nel 2013 ha scritto un libro pubblicato dalla casa editrice Il Maestrale che si chiama Dalla parte del fuoco, che visto da Giuseppe Mariano De Lugo, che è stato comandante del Corpo Forestale di Vigilanza, potrebbe sembrare un po' strano, un paradosso, e invece è un invito a ragionare sul fatto che il fuoco non è un nemico, che il fuoco può avere una sua utilità. Cosa significa questo lavoro?
Intanto nel libro mi sono definito un eretico, nel senso che nella posizione che avevo in quel momento effettivamente non era facile esprimere quei concetti, ma sentivo di dirli perché era necessario che si superassero dei tabù e delle opinioni basate su luoghi comuni. Il primo luogo comune è che il fuoco è una creatura umana. Non è vero. Il fuoco esiste da 430 milioni di anni sulla Terra, cioè da quando le piante hanno cominciato a colonizzare la terraferma. Poi nei millenni, nei milioni di anni, le piante si sono evolute adattandosi a una presenza ciclica del fuoco. Tanto è vero che noi in Sardegna abbiamo il più grande testimone di questo, della quercia da sughero, che si è autoprotetta sviluppando una corteccia robusta e forte, che tra l'altro è tecnologicamente perfetta per tante applicazioni industriali, ma che è nata proprio per proteggere la pianta dal calore dell'incendio. La civiltà dell'uomo si è sviluppata usando il fuoco. Siamo stati l'unica specie animale che si è differenziata dalle altre per la sua capacità di usare il fuoco. Dunque, perché rinunciare a questo grande patrimonio culturale che col fuoco abbiamo costruito? Però dal Novecento in poi abbiamo deciso di abbandonarlo. Ecco, c'è stata una frattura profonda nella nostra concezione, cioè da uomini dell'età industriale, abbiamo dimenticato il fuoco e ce l'abbiamo fatto diventare nemico.
Quindi lei, che diciamo si è quasi convertito, lo scrive nel libro, dalla parte del fuoco, che fino al 2000 il fuoco era nemico, poi lei ha capito che ci può essere un fuoco legale. Questo utilizzo intelligente con uno studio attento del fuoco può servire a fare quello che lei ha suggerito in diversi articoli pubblicati recente, cioè riuscire anche a spegnere gli incendi 20 anni prima.
Assolutamente, questo lo si può fare attraverso la pianificazione e attraverso un uso integrato del fuoco assieme a tanti altri strumenti. Ormai ci sono studi poderosi in tutto il mondo, anche nelle aree protette più delicate, dove si vede che il fuoco è stato reintrodotto per fare in modo che un ecosistema si mantenga. Lo abbiamo nelle brughiere inglesi, nel Galles, lo abbiamo nella stessa brughiera della Vauda vicino a Torino. Attualmente si stanno conducendo esperimenti nei mirtilletti dell'Appennino per un progetto LIFE europeo che intende favorire una specie a svantaggio di altre che con l'assenza del fuoco si sono insediate.
Quindi ora che dobbiamo fare i conti con un cambiamento climatico molto pericoloso, dobbiamo riuscire a far diventare quasi il fuoco un nostro amico. Esistono, le chiedo Giuseppe Mariano De Lugo, gli strumenti di tipo politico, gli strumenti che consentono di farlo? E perché parliamo di cosa si potrebbe fare per prevenire gli incendi quando succedono disastri come quello del Montiferru? Che cosa manca? Cosa sta succedendo?
Manca un'adeguata pianificazione e un'adeguata attuazione degli interventi. Finora noi abbiamo delegato la protezione degli incendi a una grande macchina di estinzione, ma questa non basta, perché quando si sviluppano fiamme di 50 metri neanche i mezzi aerei possono efficacemente intervenire, o meglio intervengono ma senza risultati. Allora bisognerebbe gestire il bosco in modo che sia più resistente al passaggio delle fiamme, le quali se arrivano saranno necessariamente più basse e si potranno attaccare in qualunque momento da qualunque organizzazione.
Per fare un po' la polemica le chiedo, lei è stato comandante, abbiamo detto, del Corpo Forestale. Ogni estate all'inizio di luglio, a me sembra un po' tardi, vengono fatte grandi conferenze stampa di presentazione degli accordi del Corpo dei Vigili del Fuoco con la Forestale per garantire la sicurezza. Ma che cosa si fa a gennaio, a febbraio, per evitare che poi gli incendi accadano? Perché forse c'è un ritardo nei tempi di intervento.
Ritardo nei tempi direi di no, perché mi risulta che in questa vicenda ci siano stati complessivamente circa 6.500 ore di lavoro delle persone a partire dal 23, cioè dal momento in cui...
No, ma io parlo dei tempi precedenti.
Precedenti, gennaio è già troppo tardi. E lei ha detto bene prima, dobbiamo parlare di 20 anni prima. I boschi vanno diradati, vanno decespugliati. Laddove c'è una foresta vetusta va conservata senza interventi, perché è giusto che qualche parte naturalisticamente interessante venga totalmente lasciata all'evoluzione naturale, ma quei boschi che sono in prossimità delle attività economiche, in prossimità dei centri abitati, necessariamente devono essere trattati come se fossero dei luoghi che possono infiammarsi e trasferire il fuoco dentro le case.
Dunque, chi deve farlo? È la mia ultima domanda.
Nei territori pubblici spetta all'ente pubblico, quindi certamente la regione, certamente le amministrazioni comunali. Il cittadino nei propri territori deve riprendere l'abitudine, quando va a controllare il suo terreno, di avere la roncola al suo fianco, in modo tale che ad ogni passo con la roncola riduca la quantità di rovi che sovrastano il sentiero. Già quello sarebbe un'ottima attività. Invece purtroppo si va sempre col SUV fino al terreno di campagna, e quindi molte volte queste azioni che i nostri antichi quotidianamente facevano vengono dimenticate.
È un lungo processo.
È un lungo processo, certamente.
Però, insomma, speriamo che questa ultima dolorosa lezione possa muovere qualcosa. Io ringrazio Giuseppe Mariano De Logu, grazie.
Grazie a voi.
Ricordo che è autore del libro Dalla parte del fuoco, ovvero Il paradosso di Bambi, pubblicato da Il Maestrale, casa editrice di Nuoro. Ringrazio anche per il lavoro alla parte tecnica il collega Francesco Saito. Da Serena Schiffini, una buona giornata.
E allora, molte grazie a Serena Schiffini e al suo ospite Giuseppe Mariano De Logu. Lo ricordo, il libro Dalla parte del fuoco, l'hanno pubblicato le edizioni Il Maestrale, e continuiamo ad ascoltare invece nel pomeriggio di Zazà. Entriamo qui a Napoli dal centro di produzione TV di Viale Marconi a Fuorigrotta, il disco di Antonella Maisto, Samarra, e questa è Liberazione. Musica di Antonella Maisto, l'album che vi stiamo proponendo si intitola Samar, il brano che abbiamo ascoltato adesso qui a Zazà è Liberazione. Ce ne andiamo appunto dalla Sardegna degli incendi alla Puglia, che in questi giorni ha ricordato, sta ricordando una importantissima figura di un avvocato, di un deputato pugliese, che è stato Giuseppe Di Vagno. È stato il primo parlamentare appunto ucciso dai dai fascisti, è una figura di grande interesse, una formazione di impegno pacifista, antimilitarista, ha lavorato fortemente per l'assistenza agli sfollati, per esempio durante la Grande Guerra, si è impegnato nelle lotte per l'unità del Partito Socialista Italiano, e Giuseppe Di Vagno è un po' il nome tutelare di un festival giunto alla sua 17ª edizione che si conclude oggi, che è l'Hector in Fabula nel centro storico di Conversano a Bari, che ha dato spazio appunto in questi giorni a moltissimi eventi, 200 ospiti, dibattiti, confronti, presentazioni di libri, interviste. Ieri tra l'altro c'è stata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e a ricordare la figura di Vagno c'è stato anche un ospite che ci ha raggiunto al telefono e che saluto, Mario Ricciardi. Buon pomeriggio Mario, molte grazie.
Buon pomeriggio.
Direttore della rivista Il Mulino, insegna filosofia del diritto alla Statale di Milano e alla LUISS di Roma. Mario Ricciardi è noto anche agli ascoltatori di Radio 3 perché è tra i conduttori di Prima Pagina. Mario Ricciardi, intanto sì, le chiederei di fare un po' una sintesi del suo incontro, lezione, nel quale ha di fondo provato a ricostruire un po' appunto alcuni aspetti della multiforme figura di Di Vagno.
Beh sì, Di Vagno è un personaggio molto interessante, come avete detto è un militante socialista, un parlamentare che viene ucciso da una squadraccia fascista, subisce un attentato, lui era già stato più di una volta minacciato, c'era stato un primo tentativo di colpirlo e il secondo tentativo, appunto il 25 settembre del 1921, purtroppo va a segno. Lui si trovava a Mola di Bari per inaugurare una sede del Partito Socialista, c'è un agguato e viene colpito da due colpi di pistola alla schiena, portato in ospedale, ma non ci sarà nulla da fare, muore il 26 settembre. E quella di Di Vagno è una storia per certi versi meno nota, noi tutti conosciamo la figura, abbiamo letto dell'omicidio Matteotti, c'è un film che tutti ricordano molto, molto importante. La storia di Di Vagno è meno nota ed è una storia amara perché in realtà gli assassini sono individuati abbastanza presto, in realtà non fanno granché per nascondersi perché c'era un certo senso di impunità di questi gruppi di squadristi, e però in effetti riescono ad evitare la condanna una prima volta per un'amnistia che c'è durante il fascismo, che diciamo cancella questi reati erano stati commessi in favore dello Stato fascista, e poi un po' paradossalmente dopo la caduta del fascismo nel 1947 si celebra un secondo processo dove appunto gli imputati vengono riconosciuti colpevoli, ma in effetti c'è solo una condanna per un omicidio preterintenzionale, e anche in quel caso interviene l'amnistia, stavolta l'amnistia sugli atti, che chiudeva in qualche modo i tempi con le violenze fasciste, però ha lasciato questo vuoto, diciamo così, di giustizia, vuoto che è stato colmato negli anni dal lavoro della fondazione che è stata creata in memoria di Di Vagno. Nel mio intervento io ho cercato di ricordare due cose che a me sembrano molto importanti e che a mio avviso caratterizzano l'attualità di questo personaggio. Di Vagno diventa una figura molto nota, addirittura un eroe per i braccianti della Puglia, perché è una persona che si batte per i diritti di questi braccianti, li difende come avvocato, spesso neanche farsi pagare per i suoi servizi come avvocato. Racconta le loro storie come giornalista, come attivista, e come parlamentare o politico cerca di intervenire in loro favore con misure che in un certo senso allevino le condizioni molto dure di lavoro di queste persone. E quindi un riformista è una persona che crede nella possibilità di cambiare le cose attraverso lo strumento delle riforme, e questo lo mette tra l'altro in tensione con quelle parti del Partito Socialista che invece guardavano ad altri modelli, al modello della rivoluzione russa, che dobbiamo ricordarlo, che c'era stata pochissimo tempo prima, e ovviamente a tutta la drammatica vicenda della scissione di Livorno, che porterà appunto alla rottura del Partito Socialista.
Lui la chiamava la scissura, se mi ricordo male.
Sì, aveva questa. Lui era un convinto difensore dell'unità dei socialisti. E il fatto che lui si battesse per i braccianti, in un certo senso, si riconduce all'oggi, no? Perché in fondo noi oggi sappiamo, per le persone di cui si è parlato in questi giorni, c'è anche Alessandro Legrande, che ha scritto un libro bellissimo sullo sfruttamento di una nuova figura, che non è più quella del bracciante locale, ma del bracciante immigrato. Però le situazioni hanno molte cose in comune con le vicende di Divagno. E infatti una delle cose che potremmo chiederci è chi è oggi il Divagno che sta a fianco di queste persone, che sta a fianco degli ultimi, sta a fianco degli sfruttati. Questa secondo me è una delle grandi domande che dobbiamo fare.
E si è data una risposta a lei, Mario Ricciardi?
Onestamente non saprei dirlo. Abbiamo delle persone che stanno raccontando, come faceva Leogrande, molto bene queste storie, però forse non abbiamo in questo momento nella politica italiana qualcuno che sappia stare a fianco degli ultimi, così come facevano Divagno e tante altre persone i socialisti di quella stagione, che erano dei socialisti umanitari, non ideologici, con dei tratti anche liberali, perché Divagno per esempio difendeva, era contro i dazi al commercio, era in favore di una circolazione delle merci che consentisse anche lo sviluppo economico, in particolar modo della Puglia, che dipendeva moltissimo dalla produzione agraria e quindi aveva bisogno di spostare i propri prodotti. È difficile trovare oggi qualcuno che svolga quel ruolo, ma secondo me non perché non c'è bisogno di qualcuno che svolga quel ruolo, ma perché ancora non è emersa una figura, ancora non sono emersi probabilmente anche dei soggetti collettivi che sappiano svolgere il ruolo che potevano svolgere 100 anni fa questi militanti.
Ecco, Mario Ricciardi prima ricordava il lavoro anche di cronista, di commentatore di Giuseppe Divagno, appunto quell'articolo famoso sulla scissione del gennaio del 21 del Partito Socialista, da cui appunto poi Costola nacque il Partito Comunista. Voglio ricordare che da quegli articoli poi è stato realizzato anche un lavoro che è stato ospitato proprio appunto in questi giorni a Conversano nel Teatro Norba, un reading Marco Polo della Luna con Fabrizio Gifu e Lorenzo Pavolini, ma in generale la figura di Divagno, tra l'altro noi è capitato varie volte di raccontarla e di affrontarla. Per esempio c'è un libro molto bello di uno storico locale che è Giovanni Capurso, il libro La ghianda e la spiga, appunto Giuseppe Divagno e le origini del fascismo. E intanto il festival prosegue fino a oggi, fino a stasera, Lector in fabula. Molte grazie a Mario Ricciardi, direttore della rivista del Mulino, insegna filosofia del diritto alla Statale di Milano, per essere stato con noi qui e per aver voluto appunto ricordare una figura così, ci sembra appunto importante, però anche poi colpevolmente dimenticata, e poi bisognerebbe interrogarsi anche un po' su questo, appunto sui motivi che hanno portato Giuseppe Divagno a non essere tra le figure di spicco nel ricordo delle vittime del fascismo. Ma insomma, davvero, poi apriamo altre questioni in questa parte del pomeriggio di Zazà, che continua con l'ascolto della musica di Antonella Maisto, e questo brano dal disco Samarra si intitola Un suono. E questa è una nuova traccia del disco di questa settimana, di questa prima puntata della nuova stagione di Zazà. Siete su Rai Radio 3 dal centro di produzione TV della Rai di Napoli. Il disco è Samar, lei Antonella Maisto. Questa è una traccia che si intitola Un suon, che ci porta a una dimensione, sì, forse anche in questo caso onirica, e però anche molto concreta. Intanto concreta perché si sta ricominciando, per fortuna, dopo le terribili, devastanti chiusure legate alla pandemia, a reincontrarci, a rivivere quel piccolo senso di comunità, dello stare insieme, che è dato dai festival, dalle manifestazioni che si stanno appunto anche ancorché faticosamente ricominciando a fare. Ce n'è una molto interessante che si sta svolgendo a Napoli, anzi in realtà a Ercolano, in un posto, un location, come si dice con una brutta parola, davvero davvero incantevole, il parco archeologico di Ercolano. È intitolata, un titolo molto curioso, divertente, incuriosente, Gli ozi di Ercole, materia e corpi tra antico e moderno, un ciclo di incontri che appunto portano a Ercolano nell'arco di un mese. Hanno cominciato lo scorso 9 settembre e proseguiranno fino al 16 ottobre protagonisti della cultura, dello spettacolo, intellettuali, scrittori, filosofi italiani. Qui in studio ci ha raggiunto il curatore della manifestazione, Gennaro Carillo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Gennaro Carillo insegna storia del pensiero politico qui a Napoli all'Università Sor'Orsola Benincasa, condirettore del Festival Salerno Letteratura, è stato curatore appunto di un'altra manifestazione davvero grande, di grande interesse, che è stata Fuori Classico al MAN di Napoli, e appunto continua anche, credo, su quella linea, no, Carillo, di dialogo continuo, di risonanza tra l'antico e il moderno. Ci arriviamo tra un secondo, voglio presentarvi un altro ospite che abbiamo raggiunto al telefono e che appunto fa parte del calendario di incontri prossimo venturo di Fuori Classico, Corrado Bologna. Buon pomeriggio, professore, grazie.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Docente ordinario di letteratura e romanzi medievali e moderni, insigne italianista, come si dice, ha studiato a lungo i classici della letteratura italiana, ha scritto studi, saggi su Petrarca, Dante, Leopardi, Manzoni, Gadda, e porterà appunto una lezione, anche in questo caso il titolo già mi ha fatto una gran curiosità, dedicata alle salsicce di Sancho, ma ci arriviamo tra qualche secondo. Perché volevo chiedere prima a Gennaro Carillo un po' di presentarci questa manifestazione, intanto Gli ozi di Ercole. Noi ci siamo sempre immaginati questo Ercole appunto come forzuto per eccellenza, la potenza del corpo, l'espressione massima della dello stare fisicamente piantato con i piedi per terra, e invece poi avete abbinato questi ozi di Ercole. Intanto spiegateci, ci spieghi il motivo.
Allora, il titolo è un titolo fortemente voluto dal direttore del Parco Archeologico di Ercolano, che è un insigne archeologo classico, Francesco Sirano, che peraltro è stato anche protagonista di un incontro il 18 settembre insieme a Gennaro Rispoli. Abbiamo pensato con questo titolo di in un certo senso di rappresentare la vita materiale, le due grandi linee della vita materiale, due delle grandi linee della vita materiale, la sessualità, l'eros, e da un lato, e dall'altro il cibo, motivo conduttore, gli appetiti, i desideri. E quindi l'Ercole, che è l'eroe eponimo, come sappiamo tutti, di Ercolano, Ercolano è la città di Ercole, l'Ercole che presentiamo è un Ercole di cui ci interessano più gli ozia che i negozi, quindi più la dimensione in cui Ercole è remoto, lontano dalle fatiche che tradizionalmente il mito gli attribuisce, e fa altro. Che cosa fanno gli eroi e gli dei quando non sono impegnati in cimenti estremamente pericolosi? Che cosa fanno? Beh, il mito ce li racconta sempre dediti ad appetiti barbari, per citare Da Ponte, dediti a un eros abbastanza incontenibile, e mossi da una fame altrettanto irresistibile e potente. Sono due vettori, potremmo dire, estremamente persuasivi, due forze estremamente persuasive, e i greci hanno compreso prima di chiunque probabilmente che la potenza del desiderio è tale da risultare poi irresistibile fino anche per il signore degli dei. Se c'è qualcuno che non riesce a sottrarsi al desiderio, non riesce a contenere, a tenere a freno il proprio desiderio, in primo luogo quello sessuale, è, come sappiamo tutti, proprio Zeus. Ecco, questo è stato un grande un motivo conduttore del ciclo. Quello che poi mi piacerebbe più marcare in questa sede è che in fondo Ercolano è una città antica, è una città è una vitalissima città morta, perché presenta una grande ambivalenza, cioè Ercolano, anche dal punto di vista archeologico. Da un lato Ercolano è la città della Villa dei Papiri, che è la biblioteca, una biblioteca fornitissima, formidabile, di opere di filosofia ellenistica, che ci ha consegnato poi molta tradizione epicurea. Quindi è una città in cui la tradizione è una sorta di capitale della tradizione epicurea, e non a caso poi il 3 ottobre ci sarà un incontro con Ivano Dionigi e Massimo Popolizio proprio sul De Rerum Natura di Lucrezio, che in un certo senso è la summa anche della filosofia epicurea. E dall'altro lato però c'è un'altra biblioteca, a me piace chiamarla così, un'altra biblioteca, che è la grande fossa settica di Ercolano. Cioè Ercolano è una città antica che ha restituito una incredibile fossa settica. Perché una biblioteca, una fossa settica? Sembra una battuta, ma non lo è. Perché una fossa settica in un certo senso restituisce segni, restituisce proprio elementi costitutivi della vita materiale. Attraverso una fossa settica noi possiamo ricostruire quello che mangiavano gli antichi ercolanesi, quello che circolava negli empori, nei mercati dell'antica Ercolano, di quali malattie soffrivano gli ercolanesi. Quindi abbiamo una sorta di palinsesto della vita materiale, che rende appunto vitalissima questa città morta.
Allora, Gennaro Carillo aveva appunto già ricordato tra le varie lezioni l'incontro di Francesco Sirano, il direttore del parco, con Gennaro Rispoli, che è un chirurgo storico della medicina. Tutta la manifestazione si è aperta lo scorso 9 settembre con una lezione di Laura Pepe dedicata al modo in cui mangiavano gli antichi, alle rappresentazioni del cibo. E poi c'è l'incontro di Corrado Bologna, che si tiene il prossimo sabato 2 ottobre alle ore 11:30 alle terme maschili del parco di Ercolano, che Corrado Bologna dedicherà alle salsicce di Sancio. È un titolo molto bello, professore. Ci spiega però che cosa significa e che cosa contiene soprattutto.
E contiene salsicce fondamentalmente. Il titolo mi è venuto per un gioco fonetico, ovviamente, però tutti ricorderanno che l'inizio del primo e più grande romanzo di ogni tempo, il Don Chisciotte di Cervantes, è proprio legato al cibo, cioè al fatto che Don Chisciotte si ciba pochissimo, mangia un piatto di castrato o di vacca o poco più, mentre tutti altrettanto ricorderanno che il Sancho Panza, suo scudiero, anche se è un semplice contadino analfabeta, non vede l'ora di divorare cibo, ha l'ossessione della fagocitazione compulsiva, adora le salsicce. Chi se ne è accorto perfettamente? Mimmo Paladino, il grande artista, con il quale abbiamo realizzato un film che a me è molto piaciuto, è piaciuto fare con Mimmo, intendo, e in cui c'è una scena: Sancho Panza, cioè Lucio Dalla, va quasi in estasi e bofonchia parole in una specie di grotta costellata di salsicce, di formaggi, di capocolli, di caciocavalli, e fa l'elenco di queste delizie, mentre sullo sfondo il suo padrone Don Chisciotte medita come al solito, asciutto, assolutamente privo di interessi corporei. Ecco, mi pareva che l'opposizione frontale di questo ascetico Don Chisciotte, che passa tutta la vita e tutto il romanzo in cerca di una elevazione spirituale per diventare un vero cavaliere, e il suo scudiero o pseudotale, che non fa che pensare alle sue salsicce, potesse benissimo identificare un'opposizione che è poi duratura nel tempo. Mozart, si sa bene, come Giovanni Bietti avrà detto qualche tempo fa, Mozart inventa un leporello che mentre la statua del commendatore arriva durante il banchetto solitario di Don Giovanni, che sta mangiando un bel pezzo di fagiano, anche Leporello un bel pezzo di fagiano presto presto vuol inghiottir. Dunque Leporello sta a Sancho in qualche modo come Don Giovanni sta a Don Chisciotte, con la differenza che Don Giovanni e Don Chisciotte sono veramente uno l'opposto dell'altro, un conquistatore di donne infinite l'uno e l'altro così fedele all'idea di Dulcinea del Toboso, l'uno violento e prevaricatore, l'altro difensore dei deboli. Dunque chi ci riporta sempre alla dura realtà è il servitore in questa lotta continua che il servo, come Piero Camporesi ci ha mirabilmente dimostrato in alcuni importantissimi e magnifici suoi libri, è il servo che combatte la sua dura battaglia per il pane e magari anche un po' per la salsiccia.
Ecco, se ce la fate in un minuto a testa, volevo chiedere a voi due, sia Corrado Bologna che Gennaro Grillo, che avete frequentazione del mondo classico e però appunto siete uomini contemporanei che vivono, che vedono quello che accade nella nostra quotidianità, che cosa ci racconta appunto questo rapporto del classico con anche in questo caso, per esempio, voi parlate di cibo tra le altre cose e siamo una società, almeno quella occidentale, abituata a ipernutrirsi, a super come dire, riempirsi lo stomaco anche quando non ce n'è bisogno, anche quando dal punto di vista nutrizionale quello che mangiamo va ben oltre quello che ci serve. Ecco, che cosa ci può insegnare in questo caso, per esempio, l'attitudine classica rispetto a questo pantagruelico, adesso uso un'altra parola di grande risonanza letteraria, modo di vivere il nostro rapporto con il cibo? Gennaro Carillo prima e poi Corrado Bologna.
E cosa ci insegna? Ci insegna che in fondo si è paradossalmente inverato un incubo platonico, cioè la distopia platonica si è inverata. Che cosa voglio dire? Ha trovato realizzazione. Platone nel Gorgia in un certo senso racconta un incubo, descrive un incubo, cioè una società, una comunità politica nella quale la parola del cuoco è una parola ben più autorevole e persuasiva e ritenuta credibile della parola del filosofo. Il cuoco seduce perseguendo esclusivamente il piacere dell'utenza e messo a scegliere tra la proposta di un cuoco e la proposta di un medico barra filosofo, il demo, il popolo di Atene, non ha esitazioni a preferire il cuoco al filosofo. Dunque la persuasione fondata su effetti speciali alla verità. Questo incubo a Platone lo aveva insegnato Aristofane, il grande poeta comico, nemico soltanto in apparenza di Socrate, avversario solo apparente di Socrate. Ecco, questo mi sembra interessante, peraltro sarà anche il tema dell'incontro di chiusura che ha un titolo abbastanza dissacrante, ironico, che è lo chef stellato sopra di me, critica della ragion cuoca, che va proprio in questa direzione.
Non male, Corrado Bologna, se ce la fai in 30 secondi.
Sì, sarà difficile dopo le cose bellissime che ha appena detto Gennaro Carillo, ma questo chef stellato sopra di me, che richiama la celebre formula kantiana, è evidentemente l'ossessione del nostro tempo. Io credo che nel Don Chisciotte si riesca a cogliere proprio l'inizio di questo nostro tempo, cioè questa ascesi tentata e sempre fallita per le esigenze della quotidianità che viene perseguita da Don Chisciotte, viene sempre sconfitta dalla bramosia di salsicce di Sancho. Però vorrei dire che l'idea del cibo come non solo necessità quotidiana, ma qualche volta come l'irrompere della vita quotidiana nella esistenza del pensiero, si trova in alcune manifestazioni, ne cito in pochissimi secondi una. Leonardo da Vinci, in un suo manoscritto, la Randell, che si trova ora in Inghilterra, mentre sta prendendo degli appunti importantissimi sulla geometria, d'improvviso si ferma e scrive eccetera, perché la minestra si fredda. Questa battuta, che in sé incomprensibile, è stata molto ben spiegata da Carlo Pedretti e poi da Carlo Vecce, due grandi studiosi di Leonardo. Probabilmente la servetta è entrata nello studio, Mathurin si chiamava in Francia, a Blois,
è entrata nello studio mentre il maestro stava studiando e lui ha interrotto il suo studio perché la vita fa irruzione in forma di cibo in questo momento, e quindi come antipensiero, anticoncentrazione, come la necessità di quell'oltre, di quel fuori del quale non riusciamo a fare a meno. Ecco, questa frase, eccetera, perché la minestra si fredda, ci indica che la vita è breve, che la candela sta per spegnersi, che il tempo non basterà mai per dire e pensare tutte le cose che possono essere dette e pensate, e che dobbiamo imparare anche a equilibrare il momento del pensiero, della interiorizzazione, con il momento dell'esteriorità.
Ma insomma, già
quello delle salsicce.
Già, come si sarà capito dalle cose che ci ha detto Corrado Bologna e Gennaro Carillo, i temi sono tutti diversi e tutti di estremo interesse, quelli legati alla manifestazione Iozzi di Ercole, che si svolge tra il Parco Archeologico di Ercolano, il Parco Maiuri e Villa Campolieto. Voglio ricordare soltanto l'appuntamento con Corrado Bologna il prossimo 2 ottobre, sabato alle 11.30 alle Terme Maschili, ma insomma tutto il resto del programma lo trovate facilmente in rete. Molte grazie a Gennaro Carillo e a Corrado Bologna per essere stati con noi in questa parte del pomeriggio di Zazà, che va verso la conclusione dell'ascolto del disco di Antonella Maisto, il disco della settimana di Zazà Samar. Questa è Ninna Nanna Ninna O.
Ninna Nanna Ninna Noi.
questa è una cover, l'ultima che abbiamo proposto dall'ascolto del disco di Antonella Maisto Samar, che viene da Pino Daniele, Ninna Nanna, Ninna O, che ci porta i saluti finali di questa puntata di Zazà. Con noi per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi in questa apertura di stagione. Da Piero Sorrentino, che vi sta parlando dallo studio C, con me vi salutano Daria Corrias, Marcello Anselmo, Serena Schiffini, Elena Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli e Mauro Mennuni, Flavio Mendola alla console tecnica. Vi aspettiamo domenica prossima come sempre alle 15, linea al giornale radio delle 16.45, per restare su Radio 3 per Domenica in Concerto e la grande radio. Ciao.
Il ballo ci faceva delizia, nel momento culminante del finale travolgente, mi sa tutta che la gente sa fumare la Zazà. Dove sta Zazà? Oh madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Fare fare Zazà che t'ho perduta, ahimè. Chi ha trovato Zazà la riportasse a me. Chiamala a trovare, su facciamo presto, chiamala a incontrare con la banda in testa. Zazà, 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 tutto quanto è magri. Zazà, Zazà, Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua. Zazà, 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 che tempo fa per trovare io senza te.